Radio Emilia Romagna.
A note spiegate.
Guida l'ascolto con Bernardo Lo Sterzo e Diego Tripodi. Il Pellegrino del Nulla di Riccardo Perugini nell'ambito della stagione concertistica della Gioventù Musicale d'Italia di Modena.
Buongiorno a tutti, questo è A Note Spiegate, io sono Diego Tripodi.
Ed io Bernardo Lo Sterzo.
Oggi ci sentite con le voci che provengono
da angolazioni diverse,
perché stiamo dando a questo format veramente
una diversa angolazione, è vero, visto? Bravo.
Non siamo soli, la voce che invece giungerà frontalmente è quella di un ospite e quindi ringraziamo moltissimo il giovane compositore Riccardo Perugini che sarà con noi e con voi lungo questa puntata.
Grazie a voi e ciao a tutti.
E c'è un motivo se Riccardo è qui con noi, oltre a farci grande compagnia, è perché a fine aprile, il 28 aprile a Modena, debutterà la sua prima opera. E noi ovviamente non...
No, faremo una panoramica stasera del suo mondo, della sua musica, per in un certo senso anche prepararci all'ascolto di quest'opera, perché non possiamo ascoltare nulla, perché ancora deve essere registrata, quindi ci prepariamo insieme a Riccardo.
E infatti chiedo subito a Riccardo il significato che ha per lui quest'opera, anche proprio in rapporto alla sua produzione precedente.
Allora, quest'opera sicuramente ha rappresentato un po' un punto di arrivo, in una fase del mio percorso in cui la mia scrittura stava già avendo dei grossi cambiamenti, a partire un po' dal brano La natura delle cose che ascolteremo dopo, che ha rappresentato un po' un punto di svolta, no? E ho sentito il bisogno, e fortunatamente è arrivata in concomitanza la commissione di quest'opera lirica, sì. Di dare una quadratura un po' a quelli che sono stati gli ultimi 9 anni, che poi è il tempo dal quale io scrivo effettivamente. Quest'opera è un po' una sintesi, da un certo punto di vista, di tutti i processi compositivi
da te adottati, che non sono pochi. La tua è una personalità musicale veramente eclettica, sfaccettata, e noi cercheremo, per quanto c'è possibile, di dare una panoramica. Ci abbiamo lavorato insieme a te anche a riguardo. Abbiamo già sentito in apertura il brano La ragione di un prato, adesso ascoltiamo Ambascia e poi cercheremo sempre con te di parlare e dire due cose a riguardo.
Sei un pericolo di cremanti.
Pretendo rifugio!
Ci
sfidate di giorno, di notte. Siamo amanti, come per gioco, ma ricorda, io sono serio, pretendo.
Dalla tua musica, Riccardo, comunque io percepisco una vicinanza enorme al mondo dell'elettronica contemporanea. Sento molta provenienza, anche in un certo senso pop, dell'elettronica colta, però comunque, che è una vena molto importante dell'elettronica al giorno d'oggi. Ma non solo col pop elettronico, anche in generale con la musica che ascoltiamo tutti i giorni in radio, con la musica alla quale siamo abituati noi, tutti noi, ad ascoltare tutti i giorni della nostra vita. Qual è la fascinazione per te per quanto riguarda la musica elettronica?
Allora, io innanzitutto dico che mi sento un compositore molto poco colto e quindi spesso e volentieri quello che scrivo parte da suggestioni che non sono assolutamente di musica classica o contemporanea. E nel caso del mio rapporto con la musica elettronica, la musica dei videogiochi ha avuto un impatto enorme.
I Perugini ludopatici.
Assolutamente, assolutamente. E in questo brano in particolare che abbiamo ascoltato, secondo me si sente molto forte l'influenza della musica disco anni 70, ma anche delle colonne sonore dei videogiochi.
Ambascia è il secondo movimento di una raccolta che è una sorta di ciclo che si chiama Five Wild Songs, sì. Che è il tuo primo riconosciuto esperimento teatrale, giusto?
Esattamente.
Quindi sì, ha anche un valore in questa nostra narrazione, perché si pone un po' come pietra miliare in vista di quest'opera che aspettiamo a fine aprile. L'opera è commissionata da chi?
L'opera è stata commissionata dalla Gioventù Musicale d'Italia insieme all'ensemble Forma Libera, che è un ensemble, diciamo, di recente formazione. Si sono formati durante il periodo della pandemia, e dal coro giovanile dell'Emilia Romagna insieme a Erco.
Ok. E vabbè, Riccardo chiaramente si fa credere meno colto di quello che è, si gioca molto, e infatti lanciamo il prossimo brano che ci catapulta in realtà nel grande altro interesse tuo, che è quello per la musica antica. Questa commissione arriva per il centenario dall'omicidio Matteotti nel 1924, e il titolo stesso dell'opera, Il Pellegrino del Nulla, è l'epiteto che coniò Antonio Gramsci proprio per Matteotti.
Ma tornando a Troubadouris, questo rapporto che tu hai con la musica antica, in che modo lo vai a ricercare all'interno dello strumento o degli strumenti?
Beh, in questo caso in particolare ho deciso di utilizzare una cosa che non uso molto di frequente, ovvero le tecniche stesse. Sono un amante delle note pure, però ecco, questa tecnica in particolare, che credo di aver sviluppato io, permette di suonare il violoncello come se fosse una ghironda, quindi la connessione con il tema,
esatto, è quella.
Troubadourit significa il trovatore al femminile, infatti sono un ciclo di brani ispirati alla musica trobadorica medievale, e da questo punto di vista anche la voce è particolare, sia perché Aisha Deniz Birdal suona e canta contemporaneamente.
Questa è abbastanza complessa, devo dire.
Assolutamente. E che è una cosa in linea anche con la prassi esecutiva esatto. dei trovatori, ma anche perché è un mio interesse, diciamo, più in generale, quello, insomma, l'esplorazione di voci non convenzionali, come in questo caso una voce che è quasi liminale con una voce folk. In altri casi ho utilizzato voci più vicine al jazz, un po'
sentivamo in ambascia,
sì, anche esattamente prima. E, o addirittura in certi casi ho snaturato completamente voci liriche impostate attraverso l'uso di autotune dissonanti.
Ecco, sempre a proposito di voci, che comunque è il pallino secondo me, della tua scrittura, perché è una scrittura vocata, scusate il gioco di parole, proprio alla melodicità, nel senso più bello e più ampio del termine, non ti poteva che portare inevitabilmente a sbattere prima o poi contro un lavoro come questo del Pellegrino.
Ma anche grazie al mio rapporto, insomma, che va avanti da quasi una decade con Leonardo De Santis, esatto. Che è autore, insomma, di quasi tutti i testi che ascolterete oggi,
nonché proprio librettista dell'opera. E è l'interprete del prossimo brano che ascoltiamo, che è La natura delle cose, è Laura Zecchini, che è anche la prima interprete del Pellegrino del Nulla.
Questa aurora di grano, la qualità del suo cuore.
Parlando della natura delle cose, l'hai sottolineato come un punto importante della tua vita, cioè come un pezzo che in un certo senso ha svoltato qualcosa.
Sì, è stato il primo brano in cui sono riuscito a mettere in pratica una cosa che ricercavo da tempo, cioè una purezza, un'essenzialità profonda della scrittura, anche un po' obbligato dal fatto che gli esecutori di questo brano sono giovanissimi, era la prima volta che suonavano insieme, e io non volevo che il tipo di suono insomma, fosse quello di un ensemble che suona insieme per la prima volta.
Ovviamente, ne volevi traumatizzarli.
No,
diciamo.
Assolutamente. E quindi quello che ho cercato di fare è stato, non so, questa scrittura quasi embrionale, dove gli strumenti ad arco suonano solo con le corde vuote e i fiati non toccano nessuna chiave.
Beh, si sente molto dall'ascolto che questa scrittura è estremamente semplificata, sì. Però non rinuncia a un carattere che secondo me è importante nella tua musica, che è questa stratificazione costante, questa in un certo senso aumento costante della densità della tua scrittura.
Sì, questo è un caso ottimo, insomma, come esempio, perché qui nessuno strumento è indipendente, perché alcuni strumenti possono eseguire una sola nota, e quindi questa dipendenza reciproca fa sì che sia proprio la stratificazione a dare un significato al materiale musicale. Ma questa stratificazione io penso che avvenga a volte anche in maniera orizzontale, no? Quindi temporale. Nell'opera, ad esempio, non ci sono pause, è un lavoro...
Sì, è una grande corsa, sì. Cioè, quindi c'è questa intensificazione drammaturgica. D'altronde diamo qualche linea in più per gli ascoltatori, senza dover anticipare nulla, però non si aspettino un'opera su Matteotti, no, visto che l'abbiamo tirato in ballo prima.
Un documentario sarebbe stato meglio, ecco. A quel punto lì.
E allora che tipo di lavoro avete fatto con Leonardo?
L'operazione che abbiamo deciso di mettere in pratica è stata quella di prendere il concetto fondamentale della vicenda, ovvero l'omicidio politico, e abbiamo cercato attraverso l'astrazione maggiore possibile di esporlo nella sua purezza, per poterlo quasi osservare, ecco, come se fosse un oggetto.
D'altronde l'astrazione c'è nel nome dei personaggi, sono essenzialmente un lui e una lei, e poi questo coro.
Si chiama coro, effettivamente è un coro.
Un coro, in più una macchina fenomenale di interazione con i due personaggi.
Sì, che amplifica proprio i messaggi, ma anche le voci dei solisti.
E poi ci raccontavi una cosa, secondo me molto bella, che bisogna mettere a parte assolutamente anche gli ascoltatori di questo, cioè che è un'opera anti-utilitaristica. Che cosa significa?
Sì, ecco, è qualcosa a cui Leonardo siamo molto legati, questo tema. L'opera si propone come un inno, diciamo, alla diserzione impegnata nei confronti del sistema dell'utilitarismo, ma anche della produttività come qualcosa che dice di noi da un punto di vista del valore umano.
Questo era Sol, il primo movimento dal trio per archi Madri, che è un brano che io trovo veramente splendido. A me piace moltissimo fra i tuoi brani, Riccardo, innanzitutto perché ha questa spiccata cantabilità ed è, direi, anche straziante in alcuni momenti, cioè questo incontro magico fra l'orizzontale e il verticale dato da il tuo splendido rapporto armonico e poi ripeto questa cantabilità. È un ascolto in cui ci si perde per la piacevolezza e secondo me, che è una caratteristica della tua musica, è che potrebbe far nascere, diciamo, l'idea falsa che sia una musica che non ha una struttura ferrea dietro, cosa che ovviamente non è, e che tu ci dirai il perché non è. Ovviamente ti passo questa pietra arroventata, questa castagna.
Allora, io non sono un amante delle definizioni, però devo purtroppo definirmi come un compositore strutturalista e anche formalista. Sono quasi due offese, però io sono...
Delle malattie.
Sì, no, sì, assolutamente. Sono i parametri, diciamo, sui quali la mia ricerca si concentra maggiormente. Facendo riferimento sempre all'opera, un esempio di questa cosa qui può essere appunto il fatto che io, prima di iniziare a scrivere, avevo pianificato la struttura e anche la successione di tutte le modulazioni metriche. Per esempio, nel secondo atto ci sono dei momenti di ripresa, no, di alcune aree del primo atto, e per ragioni di ergonomia, ma anche di micro differenze in questi ritorni, ho creato una struttura, una successione di modulazioni metriche che in qualche modo non permette mai allo stesso tempo di metronomo, no, di tornare due volte, e tutti però sono collegati e dipendenti, diciamo, l'uno dall'altro. Infatti, se il direttore dovesse attaccare l'opera a 10 di metronomo in meno, tutta spari. L'opera assolutamente
si allargherebbe.
Sì, del 10%, molto, molto pericolosa da questo punto di vista.
E la particolarità di questo brano Soul che abbiamo appena ascoltato è che era puramente strumentale, come il prossimo che andremo a sentire, che è Strum und Drang, che è un brano per chitarra sola.
1, 2, 1, 2, 3, 4.
Carattere secondo me veramente evidente della tua musica è il senso dell'ironia. Abbiamo sentito in questo Strum und Drang che questa chitarra è suonata veramente come una chitarraccia davanti a un falò all'inizio, no? Un pezzo di Battisti o un pezzo, insomma, della grande tradizione cantautorale italiana, ma che si trasforma in qualcosa di completamente diverso.
Sì, e secondo me il grande strumento, che è appunto il controllo strutturale e formale di un brano, cioè permette anche di lavorare sull'ironia, no? Io la domanda che mi sono posto prima di scrivere questo brano è: che cosa succederebbe, no, se Domenico Bini, io spero che fra gli ascoltatori
ci sia Domenico Bini.
Volesse suonare un brano di Ferniao,
che
no?
Speriamo sia anche lui.
Esatto, sì, sì, sì.
E li quindi inviteremo entrambi. E quindi sì,
attraverso la struttura, però sì, cercare di colmare, no, questo, cioè tornando seri, ecco, questo gap enorme fra lo strumming, quindi proprio la schitarrata, non lo so, con la prima corda crescente come si fa in chiesa, e una scrittura invece ipercomplessa dell'avanguardia.
Ecco. Beh, allora andate all'opera per il Pellegrino del Nulla, perché vi farete grasse risate. Fatico a immaginare come a fine puntata tu possa supportare questa tesi, però mi dicevi che c'è dell'ironia anche lì.
Ma assolutamente, anche per esempio in uno dei momenti più drammatici,
ecco, appunto,
intorno al finale, musicalmente accadono un sacco di cose, anche in rapida successione, no? E c'è una delle scene che si apre con questo adagio che ricorda un po' Corelli, che poi sfocia invece in una sezione che è assolutamente disco anni 70, no? E quindi anche cose abbastanza inaspettate.
Il mezzo dello straniamento, sì, come mezzo principale di ironia. Senti, diamo l'appuntamento allora. Sì. Vai Bernardo.
Il 28 aprile alle ore 20:30 al Cineteatro Arena di Modena potremo finalmente ascoltare questo Il Pellegrino del Nulla. Vuoi dirci chi sarà il cast?
Sì, allora i solisti sono Laura Zecchini e Giacomo Pieracci, soprano e basso, e il coro giovanile dell'Emilia Romagna, e diretto da Carlo Emilio Tortarolo, e l'ensemble Forma Libera.
Mentre noi adesso ci lasciamo con un ascolto di Fiore di Plastica, che tu ci dicevi essere fondamentalmente quella che consideri la tua opera prima.
Esattamente, sì, è un brano abbastanza vecchiotto, ma secondo me è invecchiato molto bene.
Perfetto, noi ti ringraziamo veramente tantissimo Riccardo per essere stato qui con noi e in bocca al lupo. Questo era Note Spiegate, un saluto da Diego Tripodi
e da Bernardo Lo Sterzo.
Sure.